Mashup su Radio Ticino.
Cari ascoltatori di Radio Ticino, in questa puntata di Mashup il tema è ancora il papà.
Sì, non parliamo più di cibo però, ma parliamo di gioco.
Sì.
Allora, spesso succede che il papà, almeno io lo dico da mamma, fanno dei giochi con i bambini che le mamme restano un po', sono lì tremolanti, perché dicono adesso gli parte un dente, gli parte via il ginocchio, il gomito, perché fanno cose un po' anche rudi, cioè fisiche, molto fisiche.
Sì.
Tu sei uno di quei papà?
Sì, ogni tanto.
Di lotta, un po'
ci sta. Minima.
Allora adesso, per festeggiare i papà, diciamo che evviva che i papà fanno così.
È giusto?
È giustissimo,
oh,
è molto utile, è fondamentale per lo sviluppo dei bambini.
Sì, sì.
Andiamo a vedere nel dettaglio. Allora, prima di tutto, gli studiosi chiamano questo modo di giocare un po' così
rude
ma simpatico. Adesso non è che uno deve lasciarsi andare, cioè sempre
la lotta
controllato,
dei cuscini, ci si schiaccia un attimo,
sì, lo prendi su un'area, sai il tipico che i bambini piccoli il papà li lancia in aria poi li riprende al volo, che la mamma sviene.
Io però queste cose
ho
sempre troppo paura,
ecco. Ma ci sono quei papà che lo fanno e allora è utile proprio per lo sviluppo del bambino. Allora si chiama rock and tumble play in inglese, così lo chiamano gli studiosi, e in italiano appunto gioco fisico turbolento, ecco come possiamo chiamarlo. Allora, una revisione di 78 studi internazionali, quindi non è che hanno guardato due papà che giocavano con i bambini, sono stati analizzati all'università di Cambridge, e cosa è saltato fuori? Che appunto naturalmente che i padri tendono molto più spesso a fare questo tipo di giochi movimentati più delle mamme, e questa cosa ha una funzione molto importante nello sviluppo dei bambini, perché prima di tutto gli insegna a controllare le emozioni al bambino, perché in questo gioco fisico succede che il bambino sperimenta una sorta di eccitazione, ma risorpresa, anche un po' di paura, ma tutto questo però è in un ambiente sicuro, no? È lì col papà, controllato, e quindi anche se il papà fa il mostro poi dopo ride, quindi c'è tutte queste emozioni che impara un po' a gestire, perché c'è l'attivazione, questa energia, e poi c'è comunque la sicurezza, e quindi l'intensità delle emozioni vengono regolate, si impara poi per le emozioni future. Poi anche lo sviluppo delle funzioni cognitive, perché praticamente si migliora la capacità di working memory dei bambini, la memoria di lavoro, che è quella memoria a corto termine, tipo quando fai un numero di telefono te lo ricordi quell'attimo e poi dopo lo puoi dimenticare, o quando fai i calcoli devi ricordarti il numero prima, ecco. Quindi questo gioco aiuta a sviluppare questo tipo di memoria. E poi c'è la gestione del rischio, perché visto che il papà ti fa fare cose più rischiose, no? Ti porta a esplorare di più il mondo, ti mette alla prova, questo è molto importante poi per il bambino imparare anche a gestire il rischio.
Questi momenti.
Ecco, quindi
meno
diciamo
safe, sì,
esatto, sicuri. Diciamo viva il papà, e noi mamme mettiamoci il cuore in pace e guardiamole, a questo punto non abbiamo più scuse.
In quel caso lì bisogna non guardare troppo, no?
Esatto,
dall'altra parte, che magari
però
la cosa è meglio.
Ovviamente in sicurezza,
certo,
papà adesso non si esagera, deve essere sicuro.
Mashup. Pillole di Mashup.
Siete su Radio Ticino, l'appuntamento è quello con Mashup e Mashup Science.
Mashup Science, sì, ma allora prima vorrei sapere, cioè voi non so cosa bevete a colazione, tu Matteo cosa bevi? Lo bevi il latte?
Red Bull solitamente
a colazione, capisco tante cose.
No, non è vero, scherzo.
No, allora parliamo del latte.
Sì?
Allora, quando prendi il latte, pastorizzato, ad esempio, ecco. Io non ho mai ragionato su perché il latte
è
pastorizzato.
Perché ci sono le mucche
e i pastori.
E in queste case non sono mucche che hanno un pastore, che hanno per quel motivo.
Si pastorizzano da sole.
Certo.
Senza pastore.
Ci sono quelle pastorizzate che hanno il pastore, quelle non pastorizzate e sono mucche che non hanno.
Okay.
Non credo, vero?
È proprio così. No, però scherzi a parte, io non ci avevo mai ragionato perché questo latte pastorizzato subisce un processo, cioè subisce, insomma, gli fanno un processo per farlo diventare pastorizzato, che chi se l'ha inventato? Lui?
Pasteur! Beh, sì, me l'hai messa lì.
Lui Pasteur, e quindi ti aspetti di trovarlo sui libri di medicina, eccetera, e non nel frigo, e invece ce l'abbiamo lì quasi tutti i giorni. Allora, introduciamo un po' Pasteur. Nato nel 1822, morto nel 1895, era un chimico microbiologo francese.
Sì.
definito un po' uno dei padri della medicina moderna, sì, possiamo dire così, perché lui ha dimostrato tante cose: che i microbi causano le malattie, che prima non si sapeva, poi sì, ha sviluppato dei vaccini fondamentali con cui ha curato e salvato tanta gente, come quello per la rabbia, sì, e ha rivoluzionato proprio l'igiene, la medicina e l'industria alimentare. Qui arriviamo alla pastorizzazione. Esatto. Allora, cos'è questa pastorizzazione? Praticamente, prima di lui non era chiaro che latte, vino così, perché andavano a male, insomma, si pensava che così andavano a male dal nulla, mentre lui, Pasteur, ha scoperto che i batteri esistono e sono ovunque, sono responsabili anche della fermentazione e del deterioramento degli alimenti. Quindi ha avuto un'intuizione, ha detto: ma allora, se riscalda un liquido a una temperatura, diciamo così, controllata, abbastanza alta da uccidere i microrganismi, sì, ma non abbastanza alta da rovinare le proprietà della bibita, sì, il prodotto diventa più sicuro e dura più a lungo. E questo è quello che fa la pastorizzazione.
Sì.
Sì, e all'inizio, però, indovina un po', non era per il latte. Cos'è che era importante? Il vino e la birra.
Ok. Diamo delle priorità, in effetti.
Esatto. All'inizio lo usavano solo per il vino e la birra, poi più tardi sono arrivati anche al latte e ancora oggi si segue lo stesso principio che si è inventato lui, con macchinari un po' più moderni. Magari lui stava lì col fornellino, e col fuoco, invece adesso, insomma, c'erano tutte le macchine di pastorizzazione.
Eh sì, grazie.
Però,
a lui.
Ecco, e quindi mi incuriosiva questa cosa che abbiamo pasteur nel frigo e non ce ne rendiamo conto.
Cosa non si impara in questa trasmissione? Incredibile.
Mashup su Radio Ticino. Pillole di Mashup.
Vi abbiamo promesso, ve l'abbiamo raccontato, e arriva al primo appuntamento con Urban Legend.
Sì, leggende metropolitane in italiano. La prima puntata, avevamo detto, la facciamo su forse la più famosa leggenda metropolitana, sì, che è quella, la lascio annunciare a te:
i coccodrilli
nelle fogne
di New York.
Bravo, con l'accento giusto.
Giusto. C'era anche una canzone di Elio dedicata a questa cosa. Mio cugino raccontava anche di questo.
Ok.
Ma anche un'altra canzone di Samuele Bersani che cita le
è famosissima, è vecchia, perché è di inizio Novecento, sì, e circola ancora adesso nelle canzoni moderne. Allora pensa un po' te, sì, che leggenda che è diventata proprio vera. Una leggenda che è diventata vera leggenda. Quindi, cos'è la storia? Che si dice che nelle fogne di New York, appunto, ci siano dei coccodrilli.
Sì.
E uno si dice: sì, ma chi è che si è inventato sta cosa? Da dove nasce questa leggenda metropolitana? Praticamente, all'epoca, quindi inizio Novecento, era abbastanza facile comprare dei piccoli alligatori, soprattutto in Florida. No? Tu andavi in Florida in vacanza, dicevi: cosa prendo di souvenir? Un alligatore.
Ma perché no?
Poi torno a New York, così. Però c'ho un ricordino della vacanza al mare, al caldo.
Sì, non è male come cosa.
Ecco, e quindi tu lo prendevi piccolino e dicevi: ma che carino il mio animaletto. Poi io, un appartamento di New York, questo comincia a crescere, l'alligatore, no?
Sì.
Diventava sempre più grande. Tu dici: cosa me ne faccio adesso? Buttiamolo nel gabinetto.
No, questo, ma non si può.
Sì, allora li gettavano nel WC e qui comincia la vera leggenda. Allora, gli alligatori, invece di morire buttati nel gabinetto, si dice che fossero sopravvissuti, sì, sopravvivevano giù nelle fogne della città e si sono adattati all'ambiente, no?
Sì.
Quindi si riproducono e quindi c'è tutta una comunità di alligatori nelle fogne di New York. Anzi, qualcuno ha detto che erano albini, perché giù non c'era il sole, quindi
ancora più terrificanti.
Oltre a essere alligatori, erano pure bianchi, no? Perché non avevano il sole.
Sì.
E per decenni si è detto di operai che andavano giù a lavorare che li avevano visti, cioè,
sì,
andavi giù a riparare, non so io cosa c'è, qualcosa, e vedevi un alligatore, scappi su dal tombino.
Direi.
Alligatore. Quanto c'è di vero? Perché addirittura New York Times all'epoca riportava che New York erano stati ritrovati degli alligatori in città. Però in città.
Okay.
Perché effettivamente la gente, come abbiamo detto, li comprava, poi li abbandonava, magari per strada, no? Anche. Da qui, però, New York Times.
In autostrada.
Esatto, sì, adesso sì. Anche i coccodrilli. Allora, e da lì, e allora lo dice perfino il New York Times, da abbandonati lì a giù nelle fogne che creano tutta sta comunità, insomma, c'è voluto poco a farla diventare così. Soprattutto, come mai è perfetta, è diventata così famosa? Perché ha tutti gli ingredienti giusti. Fa parte da un fatto vero, no?
Sì.
Questi alligatori che erano a New York. Poi più o meno è plausibile.
Sì,
cioè,
ci sta.
E soprattutto parla di qualcosa che, cioè, noi non lo vediamo, perché le fogne non è che tu vai a fare la passeggiata e vedi cosa c'è sotto i tuoi piedi nei canali delle fognature. E quindi è perfetta per una leggenda metropolitana.
C'era il male che dilagava in Ghostbusters
nelle tubature. No, veniva
sì,
su.
È sempre da lì.
Aiuto. Comunque, io non ci sono stata a controllare. Per cui io riporto. Dicono che sia una leggenda.
E noi ci crediamo assolutamente. Perché anche nelle nostre fognature
hanno.
No.
Mashup su Radio Ticino.
Cari ascoltatori di Mashup e cari ascoltatrici di Mashup, voi che ascoltate nella pausa pranzo, buon appetito assolutamente. Di cosa parliamo, Alessandra?
Sì, proprio di buon appetito. No, parliamo d'arte in realtà, un'arte un po' particolare.
Sì.
Ah, sappiamo, l'arte moderna, c'è chi la ama e c'è chi non la sa apprezzare.
Io non la so capire, giustamente.
Allora, comunque parliamo di un'opera d'arte, la prima, perché poi questa opera d'arte è stata riprodotta in più...
Sì.
Più volte. La prima risale al 2000, la prima esposizione. L'artista viene dal Belgio, si chiama Wim Delvoy.
Sì.
E lui l'ha intitolata Cloaca, questa opera d'arte. E che cos'è? È una sorta di lunga sequenza di serbatoi, pompe, valvole, agitatori. È proprio una roba che troveresti in un laboratorio chimico,
più che in un
museo. Però lui l'ha messa in un museo. E cos'è che fa questa macchina, questa opera d'arte?
Sì.
Scusate. È un sistema digestivo meccanico che è creato per imitare, proprio passo dopo passo, la digestione umana.
Ah, ho capito.
Quindi vedi, tu la vedi in funzione quest'opera d'arte, ci metti dentro qualcosa, può essere, che ne so, pezzo di carne, del cibo, della verdura, così.
E poi fa quello che succede nel nostro stomaco.
Sì, lo impasta, lo scioglie con gli acidi, succhi gastrici, poi fermenta, scompone e infine cosa succede nel nostro corpo?
Viene messo
qualcosa.
Sì, certo.
Ecco, e questa macchina emette
Emette arte, così possiamo chiamarla
arte.
Così.
Allora, sì. Chiamiamola col loro nome, feci.
Sì.
Allora, cosa succede a queste feci? Esatto, al passato.
Certo.
Le si raccolgono, vengono sigillate.
Sì.
E poi vengono vendute come opere d'arte, perché le ha fatte un'opera d'arte, non è mica una cosa così qualunque di tutti i giorni, no? Però
c'era già quella d'artista, ti ricordi, che ha fatto caso è l'evoluzione.
E qui poi dopo ha creato più tipi di questo macchinario negli anni, quindi dopo anche il prezzo di quell'opera finale varia a dipendenza di quando è stata fatta, di quel macchinario, eccetera.
Sì, lo so. State reputando nello stesso modo di quello che è questa opera, potrebbe essere, sì.
Allora, il prezzo, se qualcuno è interessato a comprarlo, non lo so, può variare, dicevamo, ma il prezzo medio, così, è tra i 1000 e i 3000 franchi per un singolo... campione di questo risultato del macchinario. Però alcuni pezzi sono stati venduti anche tipo a 10.000 franchi e oltre, proprio in contesti di gallerie d'arte, mostre, fiere e così. Comunque io me lo vedrei più, cioè può essere interessante vedere cosa fa il nostro corpo, magari
quello
a scuola,
può essere interessante.
In un laboratorio scientifico,
ovviamente,
molto interessante. E poi io mi sono chiesta, ma sarà vera quindi anche olfattivamente?
Sì.
Pare di sì. Anche quello. Infatti in alcuni musei hanno dovuto mettere della reazione maggiorata
degli art magic, insomma,
allora vedete un po' voi se per voi è un'idea geniale o un'idea di
ecco. Sicuramente lo è.
Mashup su Radio Ticino.